Continuiamo ora a parlare del questionario e prendiamo in esame il contenuto delle domande. Oltre alle domande che si riferiscono al fuoco dell'indagine, quindi legate a quello che stiamo studiando, comportamenti, opinioni da cui tentiamo di risalire ad esempio agli atteggiamenti, a motivazioni o a giudizi, è essenziale anche rilevare altre caratteristiche che vanno a definire il campione che si sta studiando. Pensiamo ad esempio alle caratteristiche sociodemografiche, quindi tutte le connotazioni legate all'età, al genere, a livello di istruzione, alla professione, ma anche le domande legate allo status socio-economico dell'individuo o della famiglia di appartenenza. Anche molto importante è l'ambito di socializzazione, cioè il contesto nel quale l'individuo è cresciuto, quindi domande legate proprio al contesto di vita nel quale la persona è cresciuta o ha passato i primi anni dell'infanzia e dell'adolescenza. Per quanto riguarda la costruzione del questionario, poi vi sono delle regole importanti delle quali bisogna tener conto. E innanzitutto, in generale, il questionario non deve essere troppo lungo e complesso. Poi le domande in esso contenute devono essere semplici e non ambigue nella formulazione. Allora, per definire che cos'è una domanda semplice, devo considerare che deve avere un testo breve. Poi, due, non deve contenere troppe premesse e specificazioni che farebbero perdere di vista la vera questione che ci interessa analizzare. Se la domanda prevede una lista di risposte possibili, questa lista non deve essere troppo lunga. Questo, ecco, è come le regole generali alle quali ci dobbiamo attenere per far sì che vi sia appunto una domanda, che costruiamo una domanda semplice. Possiamo dire che sono di difficile e ambigua interpretazione le domande che contengono una doppia negazione. Esempio, doppia negazione. Lei è d'accordo sul fatto che non si possa proibire l'apertura delle discoteche fino a tarda notte? Ecco, questa è una doppia negazione, non si possa proibire, quindi invece di dire non si possa proibire è meglio costituire si possa permettere, onde evitare che ci sia la doppia negazione nella domanda. Sono di difficile interpretazione e anzi dovete non inserirle all'interno di un questionario, le domande cosiddette biconcettuali, ossia all'interno della domanda trovate due concetti, biconcettuale. Esempio, molti ritengono sia importante tutelare l'ambiente perché costa molto di più disinquinare che prevenire l'inquinamento. E quindi c'è un successivo concetto è non è nemmeno giusto lasciare che questo problema sia affrontato dalle generazioni future. Lei è d'accordo o contrario? Vedete che nella stessa frase ci sono due concetti sui quali si richiede di dare un giudizio. Naturalmente se ne lasciate due, poi nel momento in cui verrà data una risposta non sapete a quale delle due attribuire la risposta. Comunque sia, è un errore sotto il profilo metodologico immaginare una domanda che contiene due concetti. Poi, un'altra fonte di ambiguità a livello interpretativo è rappresentato da domande che pongono quesiti cui si può rispondere negativamente o affermativamente per ragioni opposte. È il problema che abbiamo già visto della curvilinearità. È giusto a suo avviso, garantire alle donne il 50% delle candidature alle elezioni politiche, le quote rosa, la posizione di chi dice no può essere legata al fatto che ritenga questa quota troppo limitante, ovvero se ci sono donne capaci, perché limitarsi solamente al 50%, quindi è appunto troppo limitante, e dall'altro vi sono anche quelli che dicono di no, perché perché il 50%, se non vi fossero donne che abbiano la capacità di candidarsi alle elezioni. Quindi sono due posizioni estreme, uno che la trova troppo liberale e l'altro che la trova troppo limitante, e per cui questo problema della curvilinearità, ossia di creare la possibilità agli intervistati di rispondere in modo uguale, no, negativamente, però per ragioni diametralmente opposte, ci crea dei problemi interpretativi, quindi dobbiamo evitare questo tipo di domande. Poi il linguaggio che utilizziamo dovrà essere adatto a livello culturale degli intervistati, cioè non dobbiamo pensare di mettere dentro concetti ambigui, concetti astrusi o che danno adito a interpretazioni di vario tipo, sempre perché non sono informative le domande, altrimenti, no? Quindi dobbiamo rendere, anche se il livello concettuale è molto complesso o profondo, eccetera, deve essere reso all'interno della domanda in modo molto semplice, accessibile. Sulla base di che cosa? Dobbiamo tararlo in base a chi abbiamo davanti, è il target che ci dice come formulare la domanda. È evidente che se fate una ricerca che si rivolge a tutta la popolazione, quindi no, un campione esteso a tutta la popolazione, i livelli che trovate all'interno di questo campione sono i più svariati, sono quelli di chi ha la licenza elementare e chi invece ha la laurea o se non un titolo ancora più elevato. Comunque sia, le domande devono essere chiare e devono appunto rivolgersi, devono essere pensate sulla base di chi è l'oggetto del vostro studio. Poi dovete cercare di evitare le domande dalla forte componente emotiva per ragioni culturali, morali o politiche, quindi domande che sono cariche sotto il profilo emotivo nella formulazione, perché questo mette in moto, innesca dei meccanismi di rifiuto a rispondere, perché entriamo in ambiti che sono ritenuti privati. Sono ad esempio le domande sensibili sul reddito che creano questo tipo di problemi. Bene, questo in prima battuta riguardo al questionario, poi avremo modo ovviamente di approfondirlo molto di più questo argomento quando parliamo proprio del questionario. Ora guardiamo l'intervista diretta, che è un altro metodo intrusivo. L'intervista diretta viene fatta da un intervistatore che pone le domande di un questionario e registra le risposte sul supporto cartaceo, quindi c'è la presenza della mediazione dell'intervistatore nella somministrazione del questionario. Quindi appunto in questo caso l'intervista diretta rappresenta una modalità di somministrazione del questionario. Poi avete altri tipi di intervista che sono ad esempio l'intervista telefonica. L'intervista personale diretta è quella che viene maggiormente utilizzata nei sondaggi di popolazione di maggior peso scientifico per una serie di vantaggi che comporta. Allora, quindi vediamo i vantaggi, appunto, l'intervista diretta. Gli intervistatori, uno dei primi vantaggi che derivano da questo tipo di somministrazione del questionario è il fatto che gli intervistatori sono addestrati sulle tecniche dell'intervista e sulle finalità della ricerca, sulle tecniche dell'intervista con dei briefing che si fanno prima di mandare appunto le persone ad intervistare i casi della ricerca, quindi c'è sempre un briefing che precede questo tipo di fase in cui si va a lavorare sul campo. E poi non solo sulle tecniche dell'intervista, ma è anche edotto l'intervistatore sulle finalità della ricerca, sulle caratteristiche del questionario e sulle modalità di somministrazione del questionario stesso. Quindi l'intervistatore, diciamo con una parola, che sa come navigare all'interno del questionario. Nel caso dell'intervista diretta vi è anche la possibilità di utilizzare materiale iconografico durante l'intervista, quindi potete proporre ad esempio delle vignette che raffigurano situazioni di interazione sociale che l'intervistato dovrà interpretare, dovrà commentare. Poi, mediante l'intervista personale diretta è anche possibile provvedere, col consenso però dell'intervistato, alla registrazione audio o audiovisuale della conversazione. La scelta dell'intervista diretta comporta la possibilità di un più accurato campionamento degli intervistati. Per esempio, se noi abbiamo scelto di usare un campione di tipo probabilistico e abbiamo fatto una estrazione casuale semplice, ognuno degli intervistati avrà con sé un elenco di nominativi da intervistare che sono stati estratti dalla popolazione di riferimento della nostra ricerca. Quindi avrà i nominativi che voi gli date e quindi è molto accurato il campionamento. E voi sapete che la garanzia di rappresentatività del campione dipende, uno, dai criteri corretti di campionamento, poi dipende anche dal basso tasso di rifiuti. Se ci sono molti rifiuti, dovete continuamente ricorrere a delle riserve del campione, no? Ci sono sempre dei nominativi di riserva che anch'essi vengono estratti in modo casuale dalle liste della popolazione di riferimento. E quindi, nel caso del rifiuto, ci deve essere anche una corretta procedura di sostituzione dei nominativi che non si possono intervistare. Quindi non è che può, se ha in mano un nominativo, non è che può l'intervistatore di sua iniziativa scegliere una persona alternativa a quella che ha rifiutato di fare l'intervista. Deve essere chi conduce la ricerca che, sulla base appunto dei nominativi estratti sempre in modo casuale dalle liste, dà il nominativo sostitutivo. Quindi ricordatevi anche un'altra accortezza, è questa, cioè nel momento in cui chiedete una lista di nominativi da una popolazione di riferimento, se ipotesi i nominativi che vi interessano, perché avete deciso che l'errore statistico di campionamento richiede 200 individui, immaginate sempre di chiederne di chiedere a margine, già nel momento in cui chiedete la prima lista, di chiedere altri due nominativi di sostituzione. In sostanza, se ne chiedete 200, dovete averne 600 a disposizione, proprio perché questo, nel caso di un rifiuto, vi consente immediatamente di attingere alla lista di sostituzione senza dover immaginare che poi una seconda richiesta per avere degli ulteriori nominativi per poi somministrare l'intervista. Quindi, criteri corretti di campionamento, basso tasso di rifiuto e corrette procedure di sostituzione dei nominativi che non si possono intervistare. Vi sono poi due ordini di problemi che dovete tenere in conto. Dunque, è il prezzo che dovete pagare per poter contare su una relativa accuratezza della rilevazione e per la possibilità di utilizzare dei questionari più sofisticati, è in termini economici più elevato di quello pagato per altro tipo di interviste. Quindi ci sono dei costi economici più elevati. Anche i tempi si dilatano, perché in assenza della persona da intervistare, l'intervistatore dovrà fare ulteriori tentativi. Come dicevo, è quella la persona che deve essere intervistata e quindi non è che può fare una sostituzione random se non trova la persona. Deve riuscire a intervistarla e quindi la cerca fino a quando non otterrà la disponibilità della persona selezionata. Poi, altra questione, altro problema, chiamiamolo così, la presenza dell'intervistatore introduce elementi di disturbo, elementi di distorsione, no? Nell'interazione. Perché? Perché si possono innescare dinamiche tra l'intervistato e l'intervistatore che possono portare a una distorsione nel processo di rilevazione delle risposte. Quindi è, come dire, sebbene l'atteggiamento che deve mantenere l'intervistatore debba essere sostanzialmente neutro, questo è solo un principio teorico, perché si fanno molti errori nel corso dell'interazione, no? Che si svolge tra l'intervistato e l'intervistatore. E quindi, sebbene appunto, come dicevo, la somministrazione sia preceduta da un briefing che dà informazioni sulle tecniche dell'intervista, vi possono essere da parte dell'intervistatore l'intervistatore può essere può creare delle dinamiche che influenzano questa interazione anche in modo inconsapevole alle volte. Quindi, ecco, questo è un problema. Poi, in ogni caso, nel momento in cui fate un'intervista, c'è sempre un elemento di violazione della privacy, del quale bisogna tener conto, perché questo può indurre dei comportamenti anomali nell'intervistato. Si possono innescare sentimenti di difesa, di diffidenza, di compiacenza e di remissività nei confronti dell'intervistatore. E in ogni caso questo comporta un atteggiamento falso o falsato. Un intervistatore capace e opportunamente addestrato è in grado di, diciamo così, tra virgolette, influenzare almeno alcuni dei motivi che possono spingere una persona a concedere un'intervista. È cruciale il momento in cui appunto ci si presenta, no? E quindi bisogna convincere l'altra persona che si ha davanti a rilasciare l'intervista. E allora come fa? Ci sono varie leve sulle quali fare pressione. Innanzitutto deve essere capace di suscitare, per esempio, la curiosità dell'intervistato. E l'intervistatore dimostra anche una buona capacità nel momento in cui è tenace, cioè il fatto di essere tenace gli deriva dalla consapevolezza e dalla conoscenza di quali sono le finalità della ricerca, di che cosa vogliamo ottenere. In sostanza, deve essere capace di rispondere a tutti gli interrogativi che una qualunque persona si pone di fronte al fatto di dover concedere ad un altro, un estraneo in questo caso, le sue opinioni, no? mettere a disposizione le sue opinioni su un argomento, quindi deve essere così bravo da fugare qualunque dubbio possa sorgere, e quindi deve creare, spianare l'interazione che si va creando tra i due. Ecco, se ha queste capacità, sicuramente il risultato sarà sicuramente buono, e quindi ci sarà un'intervista che appunto completa, diciamo, su quello che a noi interessa. Teniamo conto di un fatto: il rapporto tra l'intervistatore e l'intervistato è, come dire, ha un ruolo cruciale, e dobbiamo tenere presente che non è poco ciò che chiediamo all'intervistato. Perché appunto innanzitutto c'è questo elemento di fondo che è una violazione della privacy, no? Quindi deve accettare che noi entriamo nella sua sfera privata, perché ovviamente alla fine di un questionario, quando ha risposto a tutte le domande che gli abbiamo fatto, noi sappiamo molto della persona che abbiamo davanti, no? Quindi entriamo nella sua sfera vitale, nel suo mondo vitale. Quindi chiediamo non poco all'intervistato. Innanzitutto ci deve mettere a disposizione del tempo, poi deve provare interesse per il tema della ricerca, poi deve rinunciare a parlare dei suoi problemi, quindi si svesta dei suoi ruoli, e quindi lo chiamiamo a parlare di cose che interessano a noi, e infine che sia disposto a instaurare un rapporto amichevole. E tutto questo avviene senza che gli venga dato nulla in cambio, no? Per questo, e questo non è poco quello che gli stiamo chiedendo. Bene, questo in prima approssimazione anche sull'intervista, e anche questo lo approfondiremo molto più in dettaglio. Ora vediamo le altre tecniche di tipo intrusivo. Il sondaggio telefonico. Il sondaggio telefonico è un metodo di ricerca che è molto diffuso, che si sta diffondendo anche sempre di più, perché presenta dei vantaggi. Allora, il primo dei vantaggi è il fatto che sicuramente si abbreviano i tempi per effettuare il sondaggio. E poi, appunto, in assenza di un intervistato si passa immediatamente ad un altro intervistato. Quindi, vedete, non c'è tutta la macchinosità che richiede invece l'intervista face to face. Poi ci sono delle minori spese e la possibilità di effettuare perciò un maggior numero di interviste. Poi, terzo punto, una minore intensità di violazione della privacy. Non vedete l'interlocutore, naturalmente, e quindi non è un'interrelazione così diretta come l'intervista faccia a faccia. Quarto punto, non essendoci il contatto fisico, è più facile mantenere un atteggiamento neutrale e distaccato. Ora vediamo gli svantaggi. Questo tipo di intervista può essere percepito come qualcosa di meno serio rispetto all'intervista tradizionale. Poi, secondo punto, dobbiamo escludere l'uso del telefono quando facciamo interviste in profondità, quando facciamo ad esempio le interviste ai testimoni qualificati, dove è richiesto un maggior coinvolgimento tra l'intervistatore e l'intervistato. Poi il terzo punto, non possiamo realizzare interviste di durata prolungata né molto complesse. Quindi vanno esclusi i questionari lunghi e complessi, e il sondaggio telefonico di solito viene limitato o alle ricerche di mercato o a quelle che si chiamano instant survey, che sono realizzate allo scopo di percepire, ad esempio, le reazioni dell'opinione pubblica su un tema di attualità. E ancora, nella strutturazione del questionario telefonico, dovete immaginare che il testo della domanda deve prevedere alternative di risposta molto concise. Quindi, concise le alternative di risposta, non solo, le alternative di risposta non possono essere molto numerose. Cioè, questo è perché non potete sottoporre fisicamente all'intervistato la lista delle risposte. Poi il fatto che, sesto punto, che vi sia impossibilità di un'interazione visiva nelle interviste telefoniche, ovviamente vi impedisce l'utilizzo di materiale iconografico, cioè non potete chiaramente usare vignette o quant'altro, le vignette come di interazione e così via, sulle quali appunto nel caso dell'intervista telefonica è evidente che non potete farlo. Poi, qual è il grosso limite delle interviste del sondaggio telefonico? Su campioni generalizzati della popolazione, il fatto di rivolgere solamente a chi ha il telefono prova distorsioni, perché la diffusione di questo mezzo di comunicazione non è tale da coprire in modo uniforme tutti i possibili universi da indagare, ossia evidentemente raggiungete solamente coloro che hanno il telefono. E per cui, ecco, questo è già un limite, perché vengono comunque tagliati fuori tutti quelli che non hanno il telefono, naturalmente. Ancora, il campione non può essere nominativo, quindi questo è l'ottavo punto. Perché? Perché non si sa chi risponderà al telefono. Ovviamente voi potete anche immaginare di fare un campionamento ragionato e quindi pensare di intervistare ad esempio delle persone che hanno determinate caratteristiche, non so, maschio, giovane o il più giovane componente della famiglia, il più anziano, quello che volete voi. In ogni caso non avete garanzia che questo criterio venga rispettato, perché non sapete chi risponderà al telefono. E quindi la procedura di rilevazione può prevedere l'intervista a chi per primo, ad esempio, risponde al telefono. E come dicevo, le procedure sono complesse e presentano grandi livelli di incertezza, e quindi vi è la possibilità di distorsione nella composizione del campione. Ecco, questo è uno dei limiti del questionario telefonico, quindi del sondaggio telefonico, è proprio la distorsione del campione, perché non coprite tutte le fasce di popolazione che vi interessa, perché esclude chi non ha il telefono, e anche perché non controllate effettivamente quello che darà le risposte nel corso della vostra telefonata. E bene, poi abbiamo l'intervista assistita dal computer. Facciamo in questo caso riferimento all'intervista telefonica, però assistita dal computer. Cosa aggiunge l'assistenza del computer alle fasi della rilevazione? Durante la conduzione dell'intervista telefonica, il computer consente innanzitutto la presentazione controllata delle domande, che dovrebbe impedire di saltare accidentalmente alcune di queste domande, in quanto appunto la presentazione avviene in modo sequenziale sullo schermo, e quindi ci sono le schermate che si susseguono, e questo dà garanzia del fatto che voi non saltiate delle domande. Poi possono essere realizzati complessi percorsi alternativi che vengono automaticamente indirizzati sul video a seconda delle risposte date a delle domande filtro. Cioè è proprio la struttura dell'intervista a computer che non vi consente di fare errori. Quando c'è una domanda filtro è il computer stesso che vi manda alla risposta alle domande successive che pertengono quel tipo di risposta. L'esempio che vi avevo fatto della domanda a filtro: lei legge i quotidiani giornalmente, sì o no? Se sì, risponde a queste domande, se no, risponde a queste altre domande. Nel caso, ad esempio, del questionario compilato nell'intervista diretta, potrebbero esserci degli errori nel saltare alle domande pertinenti alla risposta data alla domanda filtro. Nel caso dell'intervista assistita dal computer, questo non accade, perché è il computer stesso che ti indirizza alle domande che conseguono alla risposta. Poi possono essere effettuati in maniera automatica controlli incrociati con risposte date in precedenza per verificare la congruità delle risposte successive. Poi è possibile personalizzare le domande del questionario facendo entrare alcune informazioni fornite in precedenza, i nomi dei componenti della famiglia, ad esempio. Ancora, come quinto punto, l'utilizzo del computer durante l'intervista consente di arrivare velocemente all'analisi dei dati, così come a un'analisi esplorativa dei dati nelle prime fasi della rilevazione. E se state facendo ad esempio una ricerca di tipo esplorativo e state testando la bontà del questionario, no? Questo, il fatto che la stiate facendo con l'assistenza del computer, questo vi consente di fare dei correttivi dello strumento in modo quasi immediato. Perché i dati sono già in matrice, in sostanza, cioè avete già, nel momento in cui vengono inseriti a video, sono già dentro una matrice, per cui è facile poi fare un'immediata analisi di questi dati. Non è che dovete fare un ulteriore passaggio dal cartaceo, il questionario, e poi inserirli all'interno della matrice dei dati. Li avete già in matrice, e quindi questo è una, come dire, accelera i tempi per arrivare proprio all'analisi dei dati, e quindi ecco, in questo senso è molto utile. Poi potete anche affidare al computer la conduzione amministrativa della fase di rilevazione, cioè della gestione delle liste relative al campione e alle riserve da intervistare, quindi dando dei nominativi agli intervistatori attraverso la selezione che fa il computer stesso. Ecco, quindi questi sono i vantaggi. Per quanto riguarda gli svantaggi, il questionario computerizzato si può dimostrare uno strumento troppo rigido se non viene prevista la possibilità di effettuare temporanei salti in avanti e indietro, salvaguardando la necessità della corretta somministrazione. Quindi ci deve essere questa flessibilità anche nell'utilizzo dell'intervista video, cioè potete ritornare indietro o andare avanti, ecco, altrimenti diventa piuttosto rigido. Poi c'è da dire che evidentemente il questionario cartaceo consente di registrare a margine dei commenti che poi possono risultare molto utili. Nel caso proprio dell'intervista faccia a faccia, il bravo intervistatore potrebbe annotare qualcosa a margine di una domanda che poi in sede di analisi risulta molto utile, no? Non so, la non comprensione di un termine, oppure l'ambiguità di qualcuno dei termini utilizzati nella formulazione della domanda, o una reazione che c'è stata nei confronti della domanda stessa. Insomma, tutte quelle note a margine che solamente l'interazione diretta ti può consentire. Evidentemente Ma e questo è anche il caso del sondaggio telefonico senza il computer, questo tipo di annotazioni, di commenti a margine nel questionario telefonico non possono essere fatti, non possono essere, come dire, non ci possono essere.